Al di là del bene e del male. Originale radiofonico di Sara Flatt. Regia dell'autrice. Quarta puntata.
Madame, dobbiamo ammettere che i suoi salotti sono di gran lunga più stimolanti delle serate passate a bordo Senna a contare gli stracciventoli.
O ad ascoltare gli sproloqui dei politici.
La Francia è ormai invasa da pensatori da quattro soldi che costituiscono e distruggono governi come se fossero dei giocattoli.
E noi sappiamo quanto poco stimolanti siano i giocattoli dei borghesi. Costruiti per togliere ai propri figli ogni fantastica velleità creativa. L'inventiva è stata annichilita per essere meglio gestita e utilizzata dal potere. E che potere!
Perché non ci racconti ciò che hai scritto nella morale del giocattolo?
Sì, sì, ne sarei davvero felice.
Perché sarebbe più interessante condividere con voi il trattato che sto terminando sugli effetti del vino e dell'hashish.
Ah, sono certo che a Madame Sabatier interesserebbe. Non è vero, Apollonie, che gli effetti delle droghe vi attraggono tanto quanto i misteri galanti del nostro Charles?
Oh, siete arrivati a chiamarvi per nome, Charles!
E perché voi non lo fate, Charles? Avete forse paura di provare un maggior attaccamento chiamandomi per nome?
Mi pare abbiate abbastanza adulatori per sentirvi a vostro agio anche con chi mantiene una certa distanza, Madame.
Ho visto in parte quanto sta facendo Préau. Devo dire che la somiglianza è notevole.
Non fosse altro che Madame è fatta di carne, Théophile. O la ritenete forse tanto preziosa da paragonarla a una statua di marmo, amico mio?
Auguste sta facendo un ottimo lavoro.
È vero quanto si dice della vostra relazione. È finita tra voi.
Non sapevo ne avessimo una.
Sapete, Apollonie, che nei salotti sono molte le fantasie che vengono alimentate, accresciute, annaffiate.
Allora, signor Baudelaire, non volete parlare della fanciullezza. Non concedete di scoprire gli effetti delle droghe. Raccontateci almeno un verso.
Mi sembra che in fatto di sonetti e rime ne riceviate puntualmente un'infinita catena. Romantici ammiratori che vi dedicherebbero la luna con il loro perbenismo classico, tipicamente fallace della benché minima fantasia veritiera, appassionata e dolorosa al tempo stesso. Rischierei di deludervi. Preferisco osservare, quindi, e ascoltare.
Peccate forse di superbia?
Non di certo il nostro Charles. E non ora che ha finalmente ricominciato a frequentarci.
Solo quando sono adeguatamente vestito.
È vero quello che dicono sul vostro conto? Siete un vero dandy. Certo, stile, buon gusto, belle maniere non vi mancano. E se devo essere sincera, ostentate quel tipico fastidio per i modi e i costumi borghesi che si addice a una simile definizione.
Il dandismo è l'unica soluzione possibile per poter condividere in questo mondo che crede evolvere mentre si sta dando semplicemente il colpo di grazia.
Ascoltandovi comincio a pensare che avrei fatto meglio a stare per osterie con Theodore.
Charles.
Non fraintendetemi, Apollonie, ma questi discorsi da salotto, elevati, certo, ma oltremodo mondani, non fanno per me. I miei due amici poeti, geniali scrittori, sono soliti recitarmi i loro scritti, e io questo attendevo.
Théophile, perché non ci racconti una delle tue ultime fatiche?
La prego, Théophile.
Ma se me lo chiede lei, forse...
Oh, non glielo chiedo. Oso persino ordinarglielo.
In questo caso...
Non cercare di farti pregare.
Bene, bene. Si apre il sipario. Silenzio in sala. Ecco a voi il vostro artista nudo che semplicemente, signori, si ripropone di intrattenervi per la breve durata del respiro di un verso, dedicato alla nostra magnifica ospite, meglio ritratta dal singolo occhio fedele in carne e ossa e profumi, di quanto non sia possibile rendere anche con il più grande dei geni pittorici o scultorei. Solleva la tua palpebra socchiusa, che un sogno virginale accarezza. Io sono lo spettro di una rosa che ieri hai portato alla danza. Ancora imperlata mi hai colta dal pianto dell'argentea rugiada e fra i lumi della sala in festa tutta la sera con te mi hai portata. Oh tu che della mia morte sei causa, senza che tu lo possa scacciare, ogni notte il mio spettro rosa al tuo capezzale si recherà a danzare. Ma non temere, lui non reclama un De Profundis o una messa solenne. È la mia anima, un leggero aroma e dal paradiso esso discende. Il mio destino fu da invidiare per aver avuto sì bella morte. Più d'uno vorrebbe la vita donare per avere il tuo seno come tomba, in sorte. E sull'alabastro, dove trovo riposo, con un bacio, un poeta ha voluto vergare: qui giace lo spettro di una rosa che tutti i re fa ingelosire.
È magnifico, Théophile.
Mi fa pensare all'infinità dei possibili incroci delle parole, evocative e delicate.
E spesso banalmente assemblate, ma questo non è il tuo caso, Théophile. Romantico come sempre, amico mio.
E affascinante.
E quando l'hai letto l'altra sera a New Year, a casa vostra, ho visto la piccola Judith che prendeva appunti.
Credo che diventerà donna di lettere. Recita a memoria tutto quello che riesce a leggere.
È una dei pochi bambini che apprezzo. Anche Edith ovviamente promette bene, ma credo in altri sensi.
Se segue le orme della sorella di Ernesta, Carlotta, non vorrei rischiare di doverti chiamare genero.
State insinuando che le voci che corrono sulla passione del nostro signor Baudelaire per attrici e danzatrici siano vere?
E come poter negare una delle poche verità note di questi tempi?
Perché vi ostinate a volermi coinvolgere come soggetto delle vostre discussioni, anziché come interlocutore? C'è chi ama partecipare, chi ama osservare e chi vorrebbe poter scegliere quando fare l'una o l'altra cosa.
Charles, ho capito, non andare oltre. Lo spettacolo continua, signori. Il vostro Théophile, assunto per voi in veste di menestrello, vi permetterà di ascoltare le suadenti parole del suo lavoro più criticato e mal accolto dall'opinione pubblica parigina, che più di 10 anni or sono, per il suo ardito parlare dell'amore androgino, lo portò ad essere considerato al contempo scandaloso e persona nota, marito dalle dubbie convinzioni e letterato riconosciuto per le vie di questa assordante e movimentata città, capitale del regno, della Repubblica di Francia.
Se fossimo in compagnia dei nostri amici del Club Alpimodon, sarebbero tutti felici tra le braccia del grande Morfeo. Saltiamo prologhi, sproloqui e introduzioni da vaudeville di terza categoria. Arriva al dunque, Messer Gautier. O Madame non ci inviterà più nel suo salotto.
Charles, sicuramente Madame non rinuncerà ad ascoltare la vera storia dell'amore tra Théophile e il suo segreto spasimante Theodore.
Riconosco forse una punta di gelosia in questa vostra osservazione, signor Baudelaire.
Perché scandalizzarsi di un sentimento tanto aderente all'animo umano più puro? È 1000 volte meglio lasciarsi innamorare di un amico e sentirsi libero di godere del segreto pensiero del suo corpo contro il vostro, che bearsi della scontata prostituzione di tutte quelle piccole e ridicole anime che popolano la mente della maggior parte di quei ricchi illetterati che governano il mondo.
Bravo, Charles.
Vi amo, mio dolce Charles. E lo dico senza vergogna, per diletto e intelletto. Ad ogni modo, la volete sentire la storia di Madamigella di Maupin oppure no?
Raccontate, raccontate.
Mia, oso dirlo, Aglaé. 1000 volte mi vergogno per quanto il mio cuore mi obbliga a dirvi. Un ridicolo poemetto che spera dal più profondo della sua anima di sprofondare nella vostra mente, facendosi un'eccezione, in mezzo ai tanti sonetti che vi so solita ricevere dai vostri innamorati ospiti. Ma cos'è amore oggi, se non eccezione? Quel comico sentimento che colpisce chi ha paura di manifestarlo 1000 volte più sinceramente di coloro che senza timore lo declamano. Sapete della mia amicizia? Forse avete potuto dubitare della mia stima. Il mio sguardo soffre amandovi e non vi rende giustizia. Aglaé, 1000 volte direi il tuo nome. Quante volte lo dico ad alta voce per sentirmelo rimbombare nelle orecchie, come il frastuono di un tuono, un cristallo che violentemente squarcia il silenzio dei campi sulle cime delle falese. Io vi amo perdutamente, ma senza segreti voglio confidarvi questo ridicolo cuore e dirvi come mi abbiate ispirato. Una volta, una sola, dolce e amabile donna, il tuo braccio levigato s'appoggiò al mio. E sul fondo tenebroso dell'anima il ricordo non è impallidito. D'un tratto, nella libera intimità fiorita sotto il pallido chiarire, da te, ricco e sonoro strumento in cui non vibra che radiosa gaiezza, da te, chiara e allegra come una fanfara nel mattino scintillante, sfuggì una nota, lamentosa e bizzarra, vacillando. Come una bambina meschina, orribile, cupa, immonda, di cui la famiglia arrossisce rinchiudendola a lungo in una cantina per nasconderla alla gente, povero angelo. Così suonava la tua stridula nota. Nulla vedi certo qua giù, e per quanto con cura si imbelletti, sempre si tradisce l'egoismo umano. È duro essere donna bella. Banale la fatica della fredda e folle ballerina che si pavoneggia in un sorriso stereotipato. È sciocco travaglio costruire sui muri. Tutto crolla, amore e bellezza, sino a che l'oblio non li butta nella sua gerla per renderli all'eternità. Sovente ho rievocato quella luna incantata, quel silenzio e il languore, e l'orribile confidenza sussurratami al confessionale del cuore.
Jules.
Charles, questi omnibus sono davvero comodi.
Come ti ho scritto più volte, portano anche direttamente sotto casa mia, se mai ne avessi voglia.
Di questi tempi di momenti liberi non ne ho molti. Sei riuscito a tradurmi la ballata?
Lo farò, sai che vorrei finire di tradurre Poe. Spero me lo pubblichino. Ma la sì, da quando ha ripreso l'attività del padre, si sta impegnando per pubblicare i miei lavori.
E i tuoi trattati?
Ho firmato con Calon. Dovrebbe pubblicare un mio articolo sull'Hashish non appena lo avrò finito. Forse finalmente potrò ripagare i debiti con Malassie.
Io sto aspettando le tue traduzioni di Poe. Me ne ha parlato Charles. Dice che come reciti tu il Chat Noir di Poe è strabiliante. Sono anni che aspetto di poter leggere le tue traduzioni.
Devo trovare un editore. Prima però mi servono i soldi di Calon.
Come tu possa tradurlo raccontandolo è un mistero.
Basta vagare nelle osterie, incontrare i marinai inglesi e confrontare le loro idee con quelle dei letterati per capire il vero senso delle sue frasi.
Ah, è una lingua magnifica. Le vanghe dei poeti del nord sono fantastiche.
Presto le tradurrò. Prima devo finire di scrivere il primo articolo per Calon. A proposito, ti prego di non chiedermi più di fare da intermediario tra te e Delacroix. Dopo l'ultima critica apparsa sulle sue opere, non mi ha più scritto e il silenzio di uno dei pochi che apprezzavano i miei lavori mi uccide.
Sono desolato, Charles.
Parigi mi sta rifiutando e non veder rappresentate nemmeno le proprie pièce mi sta allontanando dall'amore per il teatro.
Charles.
Porte chiuse, teatri aperti solo per le banalità assemblate dai nostri colleghi approvati e appoggiati dal governo.
Ne abbiamo parlato con Praron. È davvero scandaloso che non ti abbiano accettato nemmeno un lavoro. Anche se si dice, dicono, che non li hai ancora ultimati.
Forse non ho scritto i drammi interamente, ma perché ancor prima di terminarli mi hanno escluso dai loro palchi. Durante mi ha comunque raccontato di averti visto comprare due ghi.
Sono andato dal mercante di Place Pigalle.
Infatti ci sono stato, orribile. Mi ha riferito che tu stesso gli hai detto di averli comperati per me. Sono curioso. Quando pensi di portarmeli?
Ah, non appena potrò consegnarti anche il mio nuovo romanzo. Vorrei sinceramente sapere cosa ne pensi.
Fammelo spedire a Honfleur. Il frastuono della città mi sta uccidendo. Forse anche peggio. Finalmente, lì, riuscirò a scrivere, saldare i miei debiti, per poi riprendere a pubblicare. Il contratto con Calon è una benedizione. Sento che finalmente ricominceranno a pubblicare i miei lavori. Ho già fatto spedire lì alcuni miei documenti.
E quindi te ne vai?
Parto domani. Ho bisogno della pace del Nord. E di mia madre. Ci siamo scritti. E credo che lì potremo tornare ad amarci come una madre e un figlio.
Glielo metto questo, signore?
Lo lasci pure lì. Piuttosto, mi aiuti a spostare questo mobile. Mia madre non ha considerato il mio bisogno di spazio.
Certo. E se me lo permette, dopo vorrei sistemare i fiori di sua madre nel giardino sospeso.
Ah, mia madre ne sarà sicuramente contenta. Credo sarà sorpresa di trovarmi già a casa. Dove è andata?
La signora non gliel'ha detto?
Cosa?
Ha fatto sistemare tutto per il suo arrivo, ma poi è dovuta tornare a Parigi per delle questioni testamentarie.
Ah, non ne sapevo nulla. Questi scaffali non vanno bene. E nemmeno i libri. Perché li avete messi per terra? Avevo detto a mia madre di trattarli con cura!
La signora ha appena fatto costruire questi scaffali per lei.
E non vanno bene! Avrebbero dovuto essere più profondi.
Ma se ne vada ora! Devo trovare la pace adatta a scrivere. Calonna aspetta il mio articolo.
Subito, signore. Se ha bisogno di me, mi trova in giardino.
Non ho bisogno di te. Ho bisogno di rimanere solo. Del resto sono solo a Parigi, qui. Ma lasciami scrivere. L'unica vera salvezza per l'uomo è la dedizione al lavoro.
Ma cosa vuoi saperne tu? Beata nel tuo grembiule.
Vai al mercato a comprare delle ostriche e poi dall'antiquario a chiedergli di procurarmi degli scaffali decenti per i miei libri.
E per il pagamento?
Digli che li pagherà la signora Baudelaire quando si degnerà di raggiungere suo figlio!
Subito, signore. Ah, dimenticavo. Mi scusi. C'è questa lettera per lei.
Forse è la mamma. Aspetti, non se ne vada.
Caro signor Baudelaire, sono costernato nel doverle dire che purtroppo sono costretto ad interrompere il mio rapporto di lavoro con lei. 6 giorni per un articolo sono diventati 6 mesi. E lei non fa altro che rimandare. E che dire del suo trattato sull'hashish? Come posso fidarmi di una persona che mi ha promesso 4 articoli di cui soltanto uno mi è pervenuto? Per non parlare di quanto dicono sul suo conto a proposito dei debiti. Mi ha messo in imbarazzo inoltre il suo costringermi a confrontarmi con Messer Malassé, che mi ha chiesto un anticipo sui suoi lavori, cosa che pare lei gli abbia persino consigliato. Sono desolato di queste mie parole, che lei mi forza ad assemblare. Credo fermamente nel suo talento e nella sua attenta analisi filosofica e artistica. Qualora dovesse ritrovare la capacità scrittoria e la voglia di pubblicare le sue riflessioni, mi troverà sempre disposto a riaprirle la porta e riprendere dal principio la nostra relazione. Per quanto riguarda il contratto firmato, tuttavia, e quindi il pagamento del lavoro da lei promesso, le ripeto che con amarezza sono costretto ad interromperlo per mancata consegna. Del resto, mi hanno detto che sta lavorando a una traduzione di Poe. Me ne felicito e le auguro buona fortuna, caro signor Baudelaire. Suo Calon.
Signore, ma si sente bene?
Prepari i bagagli. Devo tornare a Parigi immediatamente.
Dunque, voleva vedermi?
Signor Levé, se sono qui è perché ho una proposta da farle.
Sono al suo servizio, signor Baudelaire.
Sono anni che lavoro alla traduzione di Edgar Allan Poe e sottopongo a un controllo costante le sue opere, a grandi e piccoli letterati, a marinai e intellettuali per renderlo sempre più perfetto.
E questo le rende onore.
Lei lo conosce, vero?
Ah, certamente.
Odio i librai che non lo conoscono. 1000 volte più soddisfacenti i clienti della taverna dove ci troviamo.
Beh, devo ammettere che questo whisky meritava lo spostamento dalla tipografia.
Vengo spesso qui a leggere Punch, qui e nel sobborgo di Saint-Honoré. L'opera di Poe è magnifica. Non so se ha potuto leggere alcuni dei suoi racconti che ho tradotto per Le Pays.
Certamente. E corre voce che lei abbia dato del filo da torcere alla tipografia. Il loro garzone ha raccontato al mio che doveva attendere notti intere fuori dalla sua porta che lei consegnasse gli scritti. Le va riconosciuta certo una grande minuzia nel suo lavoro.
È ovvio. La traduzione richiede uno studio approfondito dell'autore, il suo pensiero, le sue sensazioni. altrimenti non sarebbe fedele.
Lavoro che apprezzo estremamente. Soprattutto mi hanno detto che anche in Inghilterra hanno apprezzato il suo sforzo.
Appunto. È per questo che l'ho invitata ad incontrarci.
Posso chiederle dove ha imparato la lingua?
Inizialmente da autodidatta durante il mio viaggio verso Calcutta.
Sì, ne ho sentito parlare. Ma non si era fermato a Maurice?
Sì, ma solo perché la nave era stata distrutta durante una terribile tempesta che ci ha colto di sorpresa all'andata, fortunatamente vicino, appunto, alla colonia francese.
E da qui la sua passione per Poe.
Da quello, certamente, ma soprattutto dalla sua penna. I suoi racconti sono contemporanei, sferzanti, il linguaggio innovativo. I temi che tratta sono profondi e lui, beh, è diventato il mio maestro.
Questa passione si vede, si legge e si sente. Ma quella del garzone pare sia una bazzecola in confronto a quanto dicono lei abbia commesso più volte ai danni delle commesse tipografe, con tutti quegli insulti.
Ignorante! Sa quanti errori vedo stampare con orrore da quelle inutili commesse senza cervello?
La prego di moderare i toni, signor Baudelaire.
Detesto quando si rovina un testo. Anche se, ovviamente, trovo ancora più difficile sapere che, non essendo mai stato pubblicato, Poe è ignoto ai più. La maggior parte dei librai di Parigi non lo conosce.
Su questo non posso darle torto. Ma mi hanno anche raccontato di una sua manifestazione violenta poco tempo fa nei confronti di un uomo proveniente dalla patria del suo amato che non lo apprezzava. Uno scrittore anche lui, del resto.
Pare che ne sappia più lei sul mio conto di me stesso.
Lei mi ha invitato per un incontro di lavoro e parte del mio lavoro è conoscere i miei potenziali collaboratori, signor Baudelaire.
Corretto, signor Levy. E per correttezza ci terrei a precisare che quell'americano, che si vantava di averlo conosciuto, era semplicemente un povero Genki ignorante.
Bene, signor Baudelaire. Di certo c'è che lei è un vero appassionato di quell'autore e che dopo aver letto i suoi racconti pubblicati in questi anni, lo stile della traduzione è interessante. E anche il successo riscosso dall'opera di Poe è interessante per le mie edizioni.
Dice davvero, signor Levy?
Assolutamente.
Quindi lei pubblicherebbe un volume con me?
E naturalmente con la raccolta dei suoi racconti pubblicati sul Pay. È questo che voleva propormi, o sbaglio?
Certo, signore.
Hachette Lecoux me ne hanno parlato, dicendomi di essersi rifiutati di farlo. E credo che abbiano sbagliato.
Ma è magnifico!
Prometta soltanto di non spaventare le mie commesse. Anna Ursula e Hortense sono delle ottime lavoratrici e senza di loro non potrei pubblicare tanto quanto invece riusciamo a fare. Non mi deluda, signor Baudelaire, o interromperò la nostra collaborazione senza esitazioni.
Farò del mio meglio.
Bene. È ora che io vada. Passi nei prossimi giorni per la firma del contratto.
Grazie. Mille grazie, signor Levy.
Arrivederci.
Ancora una domanda. Dove verrà fatto stampare?
A Corbeil, dove c'è la sede della tipografia Crété.
Mi ci trasferirò durante la stampa.
Lei è proprio incorreggibile, signor Baudelaire. Ma mi piacciono gli uomini appassionati.
Lei mi ha ridato 10 anni di vita, signor Levy.
Ah, un'ultima cosa.
Sì?
Stavo pensando a una rilegatura rigida di color verde. Potrebbe andare?
Assolutamente.
Samuel è stato, più di ogni altro, uomo dalle belle opere mancate, creatura malata e fantastica, di cui la poesia brilla ben più nella propria persona che non nelle sue opere, e che, verso un'ora del mattino, tra il bagliore di un fuoco di carbone di terra e il tic-tac di un orologio, mi è sempre apparso come il dio dell'impotenza, un dio moderno, ermafrodita, un'impotenza così colossale, così enorme che è epica.
Signor Baudelaire, apra questa porta!
Apra, Baudelaire! Sappiamo che è tornato a Parigi.
Andatevene! Non c'è nessun signor Baudelaire! Sono il signor Cramer!
Se non apre, lo faremo noi!
Il signor Baudelaire sta lavorando!
Spostati, Pichon! Faccio io!
come mettervi a parte e farvi vedere chiaramente in questa natura tenebrosa dai colori vivaci, pigra e intraprendente al tempo stesso, creatrice di difficili disegni e ridicoli aborti. Uno spirito dove il paradosso prendeva spesso le proporzioni dell'ingenuità e di cui l'immaginazione era tanto vasta quanto la solitudine e la pigrizia assolute.
Eccolo il damerino!
Ah, scrive lui! Scrive e non salda i debiti!
Ignoranti, siete due gretti strozzini! Asselineau mi aveva detto che mi avreste cercato ancora!
Lei e i suoi amici letterati, parolieri!
Stia attento, signora Rondel, siamo parolieri importanti!
E a quando risale l'ultima volta che hanno pubblicato un suo lavoro?
Voi non sapete! Presto vi ripagherò anche il doppio!
E ci mancherebbe altro! Anche più del doppio! Gli interessi sono aumentati.
Strozzino da strapazzo! Annegherai nella tua opulenza. Un mare infernale ti farà colare tra le tue monete oboli malefici.
E quei volumi così ben rilegati?
Quello specchio me lo riprendo.
Non sozzate i miei oggetti con le vostre mani! Se la Francia è sull'orlo della distruzione, è anche grazie a quelli come voi.
E guarda le porcellane. Anche quelle sono tue, Arondel?
Andatevene!
Le avrà prese a Pigalle, quelle non le ho mai viste.
Fuori da casa mia!
Questo fasto nella casa di un misero scribacchino!
E non paga gli affitti!
Razza da bele, mangia, bevi!
Ah, ma questa volta è l'ultima! Prenderò contatto con il notaio, se non salda immediatamente il debito!
Dio di te si compiace, sorridente!
No, prendilo, Pichon! Lo portiamo dal tutore! Il nostro protetto.
Sì,
nel
giusto,
fango, razza
giusto.
Di Caino. Devi strisciare e poi morir miseramente.
Sua madre deve sapere. Questa volta almeno un Baudelaire ci ripagherà.
Non coinvolgete mia madre. Prendete. Prendete il tavolo e le sedie. Prendetevi quel quadro.
Cosa me ne faccio di un quadro, messere? Ci mangio, forse?
Non bastano nemmeno per pagare un terzo degli interessi queste cianfrusaglie.
Cianfrusaglie? Siete voi ad avermeli venduti, Arondel, ricordate?
E come dimenticare? Fanno parte della lista interminabile di tutto quello che non avete pagato.
Sto per pubblicare una raccolta con Levi. Vi potrò ripagare presto. Prendeteli come pegno, uomini infami.
Ah, di pegni ne sa qualcosa il banco, ne è pieno. Tutti quei suoi volumi inutili, greco, latino, tanto studioso quanto inutile.
La letteratura e l'arte sono la sola via possibile per la salvezza di questo mondo malato.
No, le prediche, le lasci fare ai preti.
Andiamo ad Ansel, e lei viene con noi.
Lui non può ripagarvi. Ha diritto a darmi soltanto 200 franchi al mese. Prendete tutto quello che volete. Datemi 10 giorni e vi ripagherò tutto, compresi gli interessi.
Ma che...
Aspetta, Pichon. È vero che il notaio non scuccia un franco in più. E metterci contro di lui non serve.
Ci serve una garanzia.
Ve la farò mandare oggi stesso. Ho un accordo con Levi.
Pichon, che ne pensi?
Se la garanzia ha un valore,
gli chiederò di darvi un anticipo.
Mi sembra già qualcosa.
D'accordo. Ma se non vediamo un garzone presentarsi entro questa sera, ci vedremo a processo. Questa storia dura da troppo tempo.
Parola di Baudelaire Dufay.
Intanto quel quadro lo prendo. Come pegno, diceva, giusto?
Bene. Andiamo, Rondel. Questa casa puzza di oppio. Tanto quanto quei maledetti postriboli per intellettuali.
Addio, uomini infami!
Arrivederci!
Arrivederci!
Razza da bele, quel tuo sacrificio all'etica lenaria ai serafini. Oh, razza di Caino, senti i crampi e urli di fame come un vecchio cane. Oh, razza di Caino, in quel tuo antro tremi di freddo. Povero sciacallo. Mamma.
Ma guardati, zoppichi. Mi ricordi Jacques? Anche lui non sta bene.
Non parlarmi di quell'uomo.
Perché hai voluto vedermi ancora una volta in questo posto?
Perché l'arte è la mia unica fonte di felicità. Mi fa credere che il bello sia ancora possibile in questo mondo.
La situazione è disastrosa.
Ho ricevuto una lettera dall'antiquario.
Lo avevo pregato di non farlo.
È l'ultima volta che ti incontro senza Anselle.
Mamma, sto pubblicando un libro con Levi. Devi credermi. Tra poco saremo ricchi e ripagherò anche i debiti che ho con te.
Tu mi fai ammalare.
Non soffrirai più. Prometto che non ti farò mai mancare nulla e mi occuperò io di te.
Ah, quante volte devo sentirti parlare del tuo successo futuro. Sono anni che scrivi e mai un riconoscimento. Gli amici di famiglia ridono di te. Se sapessero che ti ho visto, mi toglierebbero il saluto.
Mamma, questa volta è fatta. Ho firmato e Levi è un editore onesto. Stiamo per pubblicare le mie traduzioni dei racconti di Poe.
Perché non hai studiato legge come era stato predisposto? No, tu e quella scrittura maledetta. I tuoi poemi sono persino blasfemi. Li ho letti. Ti prego di non mandarmeli più. Charles, è peccato leggere simili desacralizzazioni.
Mamma, prometto che non ti farò più vergognare di me. Sarai fiera e guarirai dalla mia malattia prima di quanto immagini.
Ah, parole. Tutte parole. Cosa vuoi da me?
Avrei bisogno di un prestito di 800 franchi per poter poi saldare i debiti.
Ah, per questo mi hai convocato. Chiedermi altri soldi?
Mi serve un tavolo per scrivere. A Rondel se l'è preso.
Ma come?
Mamma, è l'ultima volta. Promesso. Altrimenti non mi vedrai mai più.
Ma lasciami. Tu mi ricatti.
Mamma, sto soffrendo. Sono un uomo sul finire della vita che dovrebbe cominciare. Il corpo mi sta abbandonando. L'hai detto anche tu, Zoppico. E sai quanto siano care le cure.
Tu prendi quegli intrulli malefici.
Mamma, sto male. Non voltarmi le spalle, almeno tu. Presto saremo di nuovo ricchi e felici. Mamma.
Andrò ad Anselle. Ma finché non ti sarai ravveduto, ti prego di non scrivermi. Una madre non può sopportare tanto strazio. Sii almeno rispettoso del nome che porti. È l'unica cosa che ci rimane.
Charles, ti amo.
Anch'io. Ho bisogno del tuo sostegno, Adley. Tutti sono impazziti, debiti, creditori. Un mondo corrotto che tenta di affossare quel poco di poesia che potremmo ancora dargli.
Tutto quello che vuoi, Charles.
E Preo? Vedi ancora Preo?
Non puoi pretendere che smetta di vederlo. Del resto tu vuoi mantenere il segreto. Su di noi, su me.
La mia musa deve rimanere segreta. Sei l'unica vera donna che io possa amare e non voler vedere contemporaneamente, perché la tua carne...
Vorresti sprofondarci e penetrarla fino a farmi morire nello spasmo più vero dello stesso dolore che si prova quando si abbandona il letto dell'amata, sapendo di non poterla mai più vedere.
Mi citi?
Ti cito. Bevendo le tue parole, assaporandole ogni volta che me le sento dire. Charles... Tu mi hai rapita.
Forse non dovremmo più vederci. Diventi troppo concreta. La materia non è interessante quanto il sogno.
Non farmi questo, Charles. Ora che posso dirlo ad alta voce, Charles, 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 Charles.
Smetti la cagna. Io faccio come meglio credo.
Ma Charles, che cosa fai? Mi fai paura.
Vieni qui, cagna che non sei. Vuoi godere? Mi vuoi sentire?
Ah, sì, completamente e interamente mio.
Ma come puoi amarmi se sono un mostro?
No, ma tu non sei un mostro, angelo demoniaco. Sei un sogno, il poeta della passione, il creatore di tutti quei versi magnifici che nella loro purezza erotica hanno risvegliato il mio umore nell'attesa di poterne godere insieme.
Vieni, Adley. Adley. Voglio sentire la tua carne.
Ah, sì.
Leccare la tua femminilità più segreta. Fammi uomo, Adley.
Ah, sì, sì, Charles. Ci sono. Sono tua, ti accolgo.
Tra il tuo calore, fammici annegare. Regalati a me, sacerdotessa.
Oh, mi ami, eh? Sì, dimmelo, dimmelo allora. Dimmi che mi ami. Chiamami. Adley, sono la tua. Adley.
Adley. Aiutami.
Avanti! Charles! Ma come sei ridotto?
Ho tagliato i capelli.
Ma zoppichi!
Ho dato tutto me stesso alla nostra cara Aglaé. Come pretendi possa essere in perfetta forma?
Se non altro la battuta è sempre pronta. Sei andato dal medico?
Inutile.
Siediti, ti prego.
Grazie. Hai del vino?
Quanto ne vuoi, amico.
Hai rivisto Theodore?
Quasi quotidianamente.
E Teofil?
Ah, con la famiglia il resto meno. Ma comunque più spesso di quanto veda te sicuramente.
Il fisico mi sta lasciando.
Si vede. Prendi i rimedi contro la sifilide.
Sono anni che mi curo con il laudano. L'oppio è il mio unico sollievo.
E la scrittura, Charles?
Va a momenti.
Levi ha pubblicato le traduzioni di Poe?
Sì.
E non sei felice? È stato un successo.
Ho ceduto tutto a lui per ripagare i debiti fatti.
Ti servono soldi?
Ho bisogno di sollievo, Charles. Il dolore non mi dà tregua. La gamba non mi lascia dormire e la testa...
Dovresti riguardarti, Charles, farti curare.
Non ho soldi.
A quello non pensare. È la nostra condizione fin dal principio.
Il vino?
Sei pallido, Charles.
Te l'ho detto, è la sifilide. E poi le donne.
Ma allora hai ancora visto la tua Madame Sabatier?
Certo.
E come la trovi?
Splendida, tenuta dove dovrebbe stare.
Ovvero?
Al suo posto. È bella, profuma di rosa. La sua carne mi dà sollievo violarla, ma ha perso il suo fascino. È diventata banale.
Come il possesso degli oggetti desiderati.
Finiscono con il diventare ingombranti.
Vuoi dire che dovevi semplicemente sentirti padrone di possederla?
Vuol dire che sono diventato incapace di amare le donne vere.
Questo, amico, temo sia da sempre.
Ma senza la sua ispirante sensualità non riuscirei a scrivere. Non avrei la capacità di terminare i miei fiori. Il vino, Charles.
Scusa, ora vado a prenderlo. Davvero. Brindiamo?
A che serve brindare ai fallimenti di questa società o ai nostri?
A dimenticarli.
Ben detto.
Ti servono soldi?
No. Un editore, piuttosto. Se Malassi dovesse negarmi il suo aiuto, mi serve un editore per le mie raccolte.
E quando pensi di pubblicare la tua raccolta?
Questo lo chiedo a te. Nessun editore pare interessato a pubblicare i miei fiori.
Come si chiamano?
I fiori del male.
Alcuni erano quelli che hai pubblicato sotto il nome di Limbi.
E di lesbiche.
E la critica cosa diceva? Non ricordo.
Che sarei stato un promettente poeta.
Un tormentato promettente poeta.
Tutti lo siamo.
Ma non hai un bel aspetto, Charles.
Erano giorni che non uscivo. Ho sofferto di stomaco e temo sia il laudano che devo prendere per lenire i miei dolori alla gamba e alla testa.
Dovresti riposarti.
Non posso. Devo finire di correggere i miei poemi.
Non li hai ancora terminati?
Manca poco.
Charles, sommando le nostre esperienze passate in fatto di consegne, dovresti essere preciso questa volta.
Parli come un editore.
Lo sono. Anzi, mio cognato ed io lo siamo.
Ma soltanto da quando tuo padre è morto.
È vero, ma ormai abbiamo conquistato il mercato. Un ottimo mercato, direi.
E la tipografia?
Continuiamo a collaborare con i giornali locali, anche se non corrispondono alle mie idee. Ma nel resto dell'anno, quando sono tutti in pausa, allora ne approfittiamo per pubblicare dei libri, delle raccolte.
E dici che hai conoscenze tra i librai?
Molti, anzi, quasi troppi. La tua raccolta avrebbe un successo, ne sono sicuro.
Potremmo chiedere a Nadar di fare il disegno per la copertina.
Quello spetta a te deciderlo. L'importante è che non superiamo i costi di cui abbiamo parlato l'altra volta. Non posso permettermi di perdere del denaro.
Non accadrà.
E come fai ad esserne certo?
Sono anni che sto perfezionando nella scrittura. I fiori saranno un successo. Tutta la Francia li vorrà.
Sì, Charles, questo credo. Ma ricordi anche tutti i debiti che sei riuscito a contrarre e non pagare a mie spese?
Oggi non è più così. Ho del denaro da parte, grazie a Levi.
Perché? Hai chiesto a lui di pubblicare i fiori?
Questo mai. Lo voglio fare con te. Lui mi ha pagato per poter pubblicare le traduzioni dei racconti di Poe.
Questi fiori però devi farmeli leggere tutti.
Va da sé.
È da tempo che non ti sento declamare i tuoi versi.
Ho passato un periodo cadenzato dalle crisi di emicrania alternate con lo stomaco e la gamba.
Te lo ripeto, sembri stanco, Charles.
Lo sono.
E dimmi, sono tanto scabrosi quanto ne corra voce?
Perché? Temi qualche critica feroce o peggio, la galera?
Ah, non parlarmi di galera, Charles. Entro ed esco come fossi un omnibus.
Quindi hai paura?
Ti sembra io abbia mai avuto paura? Mio cognato De Bois, forse. Ma io, del parere delle minacce dello Stato, non mi curo. Sono un editore. Anzi, come sarebbe fiero di dire mio padre, sono un vero editore. E sai come la penso anche politicamente. Le accuse di censori o mentori religiosi non mi interessano. Sono un laico, profondamente laico, e scettico nei confronti dell'opinione pubblica attuale.
Se ti servono informazioni sui fiori, puoi sempre tornare a consultare il Salone del 46. Ne ho pubblicati alcuni, se ricordi, sotto il nome di Lesbienne.
E dimmi, come ti era venuta questa idea accattivante e temeraria al tempo stesso?
I fiori del male. Me l'ha suggerita Babù.
Ah, Babù. Mi ha chiesto di pubblicare le sue lettres satiriques. Ha talento. Comunque sai che li dovrei pubblicare ad Alençon, vero?
E io mi ci trasferirei per tutta la durata delle pubblicazioni.
E chiaramente me ne garantirai la stampa in modo assoluto, vero? Come detto, so che eri in contatto con Lévy, ho letto nella Revue des Deux Mondes che...
Se ne hanno parlato nella Revue des Deux Mondes, è stato soltanto per annunciarne la pubblicazione.
Senza ancora aver parlato con l'editore.
Ma ne avevamo parlato! Quella sera da Théophile, con Jean Fleury. Comunque, siamo amici, vero?
Sì, certo. Ma se mi chiedi ancora anticipi o prestiti, sappi che non sarò così clemente.
Vedo che la scuola di Chart ti ha formato bene.
Certo che no, non ti chiederò più anticipi.
Ascolta, cominceremo con il pubblicare Odi funambolesche.
E a cosa stai lavorando altrimenti?
De Banville, da quando ha saputo del mio arrivo nel mondo degli editori, mi ha pregato di pubblicare la versione completa. Le Comte de Lisle anche, e io mi ci sto dedicando anima e corpo.
Théophile e Sainte-Beuve dicevano che ti avrebbero chiesto di fare lo stesso.
Infatti.
Ma troverai il tempo anche per i miei fiori, quindi?
Sì, certamente.
Magnifico! Avrei anche un'altra proposta, poi.
Sentiamo, quale?
I paradisi artificiali.
Ecco dunque la felicità. Riempie lo spazio di un cucchiaino. La felicità con tutte le sue ebbrezze, tutte le follie, tutte le puerilità. Potete inghiottire senza paura, non si muore. I vostri organi fisici non ne riceveranno nessun colpo. Forse più tardi, una troppo ricorrente evocazione del sortilegio diminuirà la vostra forza di volontà, forse sarete meno uomini di oggi. Ma il castigo è così lontano e il futuro disastro così difficile da definire. Che cosa rischiate? Domani un po' di stanchezza nervosa. Non rischiate ogni giorno più grandi castighi per più insignificanti ricompense? Allora, è deciso. Avete diluito la vostra dose di estratto grasso in una tazza di caffè puro per darle più forza ed effetto. Vi siete preoccupati di avere lo stomaco vuoto, rimandando verso le 9 o le 10 di sera il pasto principale per lasciare al veleno la completa libertà d'azione. Tutt'al più mangerete tra un'ora una minestra leggera. Ora siete rifocillati a sufficienza per uno strano e lungo viaggio. La sirena ha fischiato, la velatura è orientata e avete il bizzarro privilegio, rispetto ai comuni viaggiatori, di ignorare la meta. Ve lo siete voluto. Viva la fatalità.
Monsieur Baudelaire, che piacere vederti dopo tanto tempo.
Saint-Sulpice, volte magnifiche, conciliante.
Mi mancava Monsieur Courbet. E confesso che il piacere è mio. Grazie per avermi fatto mandare il dipinto. Un ritratto simile non era riuscito a farlo nessuno.
Merito del soggetto. A tratti irrequieto, ma pur sempre un bel soggetto. E mi dicono continui a riscuotere successo anche con le donne, eh?
Bah, le donne. A volte penso siano loro i serpenti tentatori dell'inferno. L'amore maschile non è tanto perverso da attirarci in una tela per poi farci risvegliare con la sensazione di profondo disgusto che si può provare scoprendo la natura della più profonda e naturalmente rivoltante femminilità.
Stai bene, Charles?
Perché?
Sembri stanco.
Stanco? Sono stanco. Delle critiche alle critiche. E sono stanco di sperare e desiderare che ancora qualcosa possa svilupparsi nella mente dei nostri contemporanei.
Ma Ma lassì sta pubblicando i fiori. Dovresti esserne contento, Charles.
Certo che lo sono, ma bisognerà poi distribuirli e pare che ci potrebbero essere delle difficoltà visto il contenuto.
Ho sentito che Flaubert è a processo per Madame Bovary.
Infatti, è quello che temo per i miei profumati amici maledetti.
E per questo hai voluto incontrarmi in chiesa?
No. A dire il vero, era perché volevo sapere da te cosa ne pensi del lavoro che sta facendo il nostro Eugène. Strano che non sia al lavoro oggi.
Credo sia andato a rifornirsi di materiale per i colori.
Peccato. Ma sediamoci. Stare in piedi a lungo mi uccide più di quanto avrei mai immaginato. Quando Spavaldo mi allenavo con la scherma e l'equitazione.
Mi spiace, tu non stia bene. Forse ti farebbe bene un periodo di riposo.
Beh, solo il lavoro aiuta lo spirito. Eugène non sarebbe arrivato a tanto se non avesse duramente lavorato ogni giorno per almeno 10 ore.
È coraggioso, da parte sua, proporre nella cappella all'entrata di una chiesa l'episodio della lotta di Giacobbe con l'angelo.
Solo perché lui non si prostra davanti a Dio, come un servo, ma dà inizio a un rapporto filiale addirittura ribelle. In fondo, una religione che è in grado di lottare con la divinità sarebbe libera.
E l'angelo non si scompone nemmeno.
Pico della Mirandola sosteneva che l'uomo può scegliere d'essere un verme o un angelo. L'arte fa dell'uomo più abietto, un angelo in carne e ossa, difensore e portatore di luce in questo mondo di tenebre.
Sempre che ce la lascino praticare la nostra arte. Sai, forse ha rifiutato di esporre la mia tela. Ma io...
Charles! Ti senti bene? Charles!
Gustave! Cremont!
Come?
Cremont!
Charles, vieni. Vieni, aspetta. Aiutatemi! Il mio amico si è sentito male. Aiutatemi a sollevarlo.
Cremont.
Sono Gustave. Guardami negli occhi. Sono Gustave. Aggrappati! Ora ti porto a casa.
Avete ascoltato Al di là del bene e del male, originale radiofonico di Sara Flatt. Personaggi ed interpreti della quarta puntata: Charles Baudelaire, Giuseppe Palasciano, Charles Asselineau, Diego Pitruzzella, Auguste Malassi, Mirko D'Urso, Gustave Courbet, Rocco Schira, Théophile Gautier, Marco Cortesi, Sean Fleury, Matteo Carassini, Calonna, Massimiliano Zampetti, Michel Lévy, Federico Caprara, Aaron Dell, Michele Rezzonico, Pichon, Marco Balbi, Apollonia Glaé Sabatier, Margherita Coldesina, Governante, Moira Albertalli. Presa del suono, editing e sonorizzazione, Yuri Ruspini. Musiche originali, Marzio Arrigoni. Regia dell'autrice. Produzione, Francesca Giorzi.